As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar-S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Avviso. A causa di un aggiornamento da parte di Amazon Prime Video in data 18 settembre, alcune informazioni riportate in questo podcast, registrato in data 16 settembre, potrebbero risultare alterate. Grazie per l'attenzione.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek. Io sono il capitano Jaret.
E io sono il primo ufficiale Sofia. Questa sera si riparte con una nuova live dedicata a Paramount Plus e non solo.
Ma direi di non perdere altro tempo e di lanciare subito la nostra sigla.
We'll be right back.
Bentornati, popolo dell'ultima frontiera. Sono passati oramai diversi e diversi mesi dalla nostra ultima live sul season finale di Star Trek Picard, ma questa sera siamo di nuovo con voi perché qualche giorno fa è arrivato, ovvero ieri, è arrivato Paramount Plus. Finalmente, dopo mesi di attesa, è arrivata la piattaforma di Paramount Plus. Visto che ho visto un po' di persone molto confuse su come funziona, eccetera, eccetera, questa sera siamo proprio qui con voi per parlarne, per analizzare un po' la piattaforma, spiegarvi un po' tutte le cose da capire, che comunque sono semplici, ma comunque cercheremo di spiegarvele in modo semplice, e poi magari anche di dedicare una seconda parte della live su delle prime considerazioni sui primi tre episodi di Star Trek Strange New World. Dunque, parliamo un po' di questa Paramount Plus, che è stata rilasciata il 15, ma in teoria già era disponibile da qualche giorno prima. In realtà già dalla notte del 13 qualcuno poteva già avviare la settimana di prova. Io personalmente l'ho avviata nella notte del 14. E dunque, allora, parliamo in linea generale di come funziona Paramount Plus, poi dedichiamo anche tutta la parte relativa a Star Trek. Ah, il costo di Paramount Plus è di 7,99 € mensili o 79,90 € all'anno con la prima settimana gratuita. Ma per chi si abbona entro il 25 settembre si può abbonare a 4,99 €, praticamente 5 € al mese per i primi 12 mesi. Non c'è però un'offerta simile per l'abbonamento annuale, quindi conviene più l'abbonamento mensile. Per chi poi è possessore di Sky Cinema è incluso, cioè dovete pagare altro, nell'abbonamento a partire dal 23 settembre, quindi tra un paio, quasi una settimana. È possibile anche abbonarsi a Paramount Plus attraverso Amazon Prime Video in una sorta di abbonamento matrioska. In pratica, Amazon Prime Video ha diversi canali al suo interno in cui vi potete abbonare e vedere altri contenuti, diciamo. Quindi è un abbonamento matrioska, diciamo così. Ed è possibile, diciamo, abbonarsi anche attraverso Amazon Prime Video. E queste, diciamo, sono le informazioni proprio quelle di base. Poi vi faremo vedere qualcosa. E infatti adesso condivido lo schermo. Ve lo condivido subito, è il tempo di trovare la finestra dedicata a Paramount. Eccola qua. Al suo interno si trovano le ultime, diciamo, produzioni di Star Trek, come Strange New World, Discovery, Prodigy, ad eccezione però di Picard e Lower Decks, che rimangono per il momento su Prime Video, ma non ci rimarranno in eterno. Secondo me prima o poi anche queste due verranno spostate su Paramount Plus. E un'altra eccezione, ahimè, sono gli Short Treks, di cui la seconda stagione in Italia, non vi dico che è inedita perché uscì in home video sottotitolata, però non è mai stata ufficialmente doppiata, e quindi questo è un peccato. Però penso proprio che arriveranno comunque insieme ad altre cose. Esatto. Delle vecchie serie sono presenti quasi tutte, ad eccezione di Voyager e della serie animata, ma dovrebbero comunque essere incluse nei prossimi mesi. Infatti adesso vado nel tasto cerca, che non mi fa cliccare il tasto cerca da streamer, da eccolo, metto Star Trek e vi dovrebbe far vedere tutto lo Star Trek che c'è. Ora non capisco perché fa vedere Halo lì davanti. Comunque questo è tutto ciò che c'è di Star Trek, non so se vi sta facendo vedere lo schermo. Sì, Strange New World, Prodigy, Enterprise, Discovery, poi tanti film, non credo però tutti quanti. Forse sì.
Beh, però c'è un bel numero, comunque. C'è anche, per esempio, Beyond, come si vedeva prima, tipo i nuovi tre di Abrams.
Darkness.
Cioè, il Kevin Bell ci sono.
Andrebbero contati uno per uno. Comunque, ad ogni modo, diciamo, mancano la serie animata e Voyager, diciamo, tra le serie vecchie, chiamiamole
esatto.
Così. c'è una cosa che abbiamo scoperto praticamente stasera, che se andate da Prime Video, diciamo, accedete a Paramount Plus dall'abbonamento su Prime Video, che attenzione, ne dovete fare un altro, non, cioè praticamente rischiate di avere due abbonamenti diversi.
Esatto.
Su Prime Video non ci sono solo questi tre episodi. Lo facciamo vedere, Sofia, condividendo lo
Proprio
schermo.
sono già pronta, quindi.
Ecco, se va in
Ma ci
giù,
sono tutti quanti.
tutti e
Come
10.
vedete, ci sono tutti e 10 gli episodi. E appunto, diciamo che la particolarità di questo tipo, ora qui nell'ultimo non gli hanno ancora messo la cover, comunque come vedete è presente, ci ho cliccato oggi per vedere se
Funziona.
effettivamente, infatti se vedete accanto ci sono anche le durate, le trame, quindi è tutto diciamo in ordine, gli episodi sono presenti. L'unica diciamo piccola pecca, se vogliamo, di questo abbonamento appunto a Matrioska è che, non so se Jared l'avevi già detto, in caso perdona la
Sì, l'ho
ripetizione,
detto.
che appunto, come diceva giustamente Jared, non si può fare l'abbonamento per tutto l'anno, ma semplicemente all'abbonamento mensile, cioè tu paghi
E
5.
c'è anche un'altra cosa da dire, non vi fa fare la settimana di prova, perché
Esatto.
praticamente Sofia quando l'ha installato gli ha fatto subito pagare quei 5 euro.
Esatto,
Cioè,
questo perché poi
beh.
tra l'altro anche un'altra cosa che su servizi come il PlayStation Store. Per adesso, io vi parlo del PlayStation 4 perché io sono ancora, diciamo, io ho ancora quella console. Su PlayStation 4 ancora l'applicazione di Paramount Plus non è presente. Non so se magari ora nel corso del. Io ho controllato stamani mattina. È possibile, ragazzi, che nel corso di queste ore l'abbiano aggiunta, però quando l'ho cercata io non c'era. Ecco, molto semplicemente.
Vabbè, il discorso è che se non avete una smart TV ed avete magari, o comunque la smart TV ma che non ha app, ecco, diciamo attraverso l'applicazione di Prime Video potete comunque accedere a Paramount, cioè accedete all'interno di Prime Video, vi guardate i contenuti di Paramount Plus, con addirittura il vantaggio che Strange New World è già presente tutta l'intera prima stagione, mentre sull'app di Paramount Plus stessa ci sono presenti soltanto i primi tre episodi. E questa è una bella domanda sul perché. Una mia ipotesi, ma questa è veramente un'ipotesi, è che secondo me quell'abbonamento di prova magari rischiavano che la gente in una settimana si guardava tutto Stranger World e poi disdiceva l'abbonamento e chi se ne frega. Ecco, magari invece con Amazon praticamente sei costretto a pagare subito il mese.
Esatto.
Ecco, forse potrebbe essere quella una cosa.
Sì.
Quindi, boh, magari non ci sarà, ora non sappiamo se ci sarà un rilascio settimanale via app, anzi non sappiamo neanche come verrà rilasciato a questo punto su Sky, perché se Amazon Prime Video la rilascia così, magari non è detto che su Sky il 23 vi trovate già tutti e 10 gli episodi, un po' come avviene proprio su Prime Video. Quindi potrebbe anche essere che magari la prossima settimana caricano anche tutti i restanti, tutti insieme, ecco. Oppure
Esatto.
una settimana, io spero più l'altra formula. Comunque, ad ogni modo, per il momento questa è la soluzione. Non c'è ancora su PS4, però Santino, se ti abboni attraverso Prime Video, su PS4 l'app di Prime Video la trovi, ci clicchi, entri dentro Prime Video, da Prime Video entri dentro Paramount Plus e riesci a vederlo, diciamo, anche dalla tua PlayStation 4. Lo so che questa
Esatto.
roba matrioska non è proprio il top, però diciamo che è
Vabbè,
possibile.
vi posso dire, insomma, da persona che comunque oggi ha approfittato, nel senso perché ho voluto fare questa prova, nel senso vi posso dire che comunque non è poi così scomodo, perché appunto una volta che voi poi andate a cercare la serie direttamente su Amazon Prime Video, vi compare, cliccate e andate direttamente a vedere la serie TV. Vi viene semplicemente scritto incluso nell'abbonamento con Amazon Prime Video, cioè è questo, in realtà non è che dovete aprire un'altra applicazione, cioè è tutto già direttamente lì, quindi. Non è così complicato, ecco, via, tutto sommato, per ora, poi magari chissà.
Ora, però, comunque facciamo anche delle comparazioni. Allora, come
Certo.
dice Corrado, trovo personalmente comodo l'abbonamento tramite Prime, vuoi per evitare di installare un'altra app in più e vuoi per la comodità di pagamento, tutto sul conto di Amazon. Questo secondo me è verissimo, però dipende, perché nel caso tu dividi, perché l'applicazione di Paramount Plus la puoi dividere, mi sembra, con tre persone e tre schermi contemporaneamente. Dovrebbe essere questa l'opzione, cioè tu puoi vedere lo stesso episodio da tre dispositivi collegati contemporaneamente. 2027. Attraverso Prime Video credo che comunque anche per la condivisione Amazon, diciamo, si presta molto meno. Si possono fare più profili, però diciamo che si presta meno, perché di solito l'account di Prime Video è anche quello del tuo Amazon, dove compri le cose e te le fai spedire a casa, e non è esattamente il massimo se magari lo condividi con altre persone. E su questo punto magari, ecco, l'applicazione nativa di Paramount Plus può essere più utile. Per quanto riguarda Sky, io leggo oramai in questi giorni tantissime persone che dicono aspetto il 23, aspetto il 23. Però ragazzi, voi potete fare la settimana di prova adesso fino al 25 via app e poi disdicete il settimo giorno e dal 25 ve la guardate, e dal 25 ve la guardate su Sky e non avete nessun addebito, cioè almeno approfittate e fate tutto in maniera ultra legale, perché comunque si può fare, cioè vi prendete la settimana di prova sulla piattaforma, diciamo proprio l'app di Paramount Plus, vi guardate magari 3 episodi di Strange New World, e tra l'altro oltre a Strange New World ci sono anche 10 episodi di Prodigy, guardate anche gli altri 10, e quando poi arriva il giorno passate, poi chiudete, cioè non rinnovate l'abbonamento, cioè proprio non lo facete rinnovare, proprio lo bloccate e passate direttamente a Sky, dove ce l'avete gratuito. Ecco, secondo me è un buon compromesso anche questo. Certo, è un po' un rigirio, però sostanzialmente è tutto legale, si può fare, secondo me.
Sì, ti devi ricordare della scadenza, perché è quello che un po' frega, no? Perché
sì, ci sono 7 giorni, cioè, comunque già molte piattaforme hanno un po' abbandonato questa cosa. Mi ricordo Netflix all'inizio dava 15 giorni gratuiti, all'inizio addirittura un mese, poi a un certo punto l'ha dovuto togliere, perché tutti si facevano un nuovo account ogni mese. Però ad ogni modo, secondo me ci sono più soluzioni. Comunque Sofia, sì, che comunque diciamola, è abbonata con me nell'app, certo, di Paramount Plus, solo che ha sbagliato e per errore pensava di entrare con la registrazione di là nell'account Amazon e praticamente si è riscritta, cioè quindi per un mese ha 2 abbonamenti sostanzialmente. Vabbè, poi ragazzi, passerà, però vedi anche facendo sta mossa comunque si ritrova 10 episodi invece che 3, quindi vedi, facendo le cose per caso.
E poi comunque nel senso, cioè appunto alla fine sono stati semplicemente 5 euro un attimino andati al vento, cioè si tratta comunque di una cifra sostenibile, perché ti ricordi che uno dei punti che stavamo toccando spesso, anche quando nelle scorse dirette si parlava un attimo del nuovo abbonamento di Paramount Plus, una grossa incognita, se ti ricordi, Jared, era un attimino il prezzo, che si diceva, ma oddio, quanto potrà costare? Adesso effettivamente sappiamo quanto costa, e per adesso appunto fanno questa promozione a 5 euro al mese, che comunque appunto non è male, cioè nel senso, anche se fai come me, che sbagli un attimino, che magari premi il pulsante sbagliato, alla fine comunque ti vedi scalato dal conto 5 euro, non 20, non 30, non 70, che insomma...
Ma tu un film non leggi,
esatto, cosa. Esatto.
Quindi... Ovviamente noi non facciamo i conti in tasca a nessuno, ci mancherebbe...
Per carità, no, ma io vi parlo con senso...
Noi diciamo, vi diamo la possibilità di fare le cose in modo legale, spendendo il meno possibile, ecco, diciamola così. Comunque, ricapitolando un po' il tutto, così facciamo un focus. Se vi abbonate via app di Paramount Plus, conviene l'abbonamento mensile, perché vi regalo entro il 25 settembre, ovviamente, perché invece di pagarlo 7,99 lo pagate 4,99, e diciamo attualmente vi trovate 3 episodi di Strange New World, 10 di Prodigy, tutto Star Trek Discovery, uscito fino ad adesso, compresa la 4ª stagione, che magari qualcuno su Pluto TV ha visto un po' così e così, e le vecchie serie, ad eccezione di Voyager e la serie animata, che comunque poi dovrebbero essere integrate nei prossimi mesi, un po' come era successo con Disney Plus al lancio, okay, che c'erano tante cose ma alcune cose mancavano, poi piano piano verranno tutte integrate, e quindi diciamo questo è. Quindi se vi abbonate in questo modo ricevete 3 episodi, cioè parlo delle 9 serie e i 10 di Prodigy. Se vi abbonate attraverso Prime Video non avete la settimana di prova, avete comunque lo sconto a 5 euro per 12 mesi, però invece che 3 episodi di Strange New World ve ne trovate subito 10 Cioè, Vita vale tutta la prima stagione completa, e quindi se non volete aspettare, e soprattutto se non dovete condividerlo con persone esterne al di fuori della vostra famiglia, secondo me è l'opzione migliore, obiettivamente parlando. E poi c'è Sky, che Sky rimane un'incognita, lo scopriremo dal 23 settembre, ma solo per, diciamo, chi ha sottoscritto il pacchetto Sky Cinema, perché il pacchetto già Sky Cinema non dovrà pagare assolutamente niente, già incluso lì, con tutte le serie disponibili, i film di Paramount Plus. Ovviamente ancora non sappiamo se su Sky saranno 3 episodi o tutta la stagione, lo scopriremo insomma fra pochi giorni. Io personalmente non ho Sky, ma chi è abbonato a Sky magari mi faccia sapere qualcosa, perché sono molto curioso a riguardo. Anche Antonio De Stefano dice concordo con Sofia, è comodissimo su Prime. Sì, infatti secondo me sembra l'opzione migliore obiettivamente, poi ognuno è libero, insomma, di fare.
Certo, diciamo che appunto alla fine, perché allora in realtà,
cioè, perdi la settimana gratuita, però ci riguadagni l'intera stagione.
Esatto. E poi comunque anche, diciamo, a contenuti effettivi è chiaro che comunque su Paramount, cioè, dipende un po' tutto, no? Perché allora su Paramount Plus è chiaro, tu apri l'applicazione e ti trovi già il catalogo completo di tutto quello che la piattaforma ha da offrire, quindi così almeno hai un po' un quadro generale, no? Di quello che la piattaforma ha. Per quanto riguarda invece il discorso di Prime Video, è chiaro che devi andarli a cercare, cioè nel senso, quando tu vai a cercare un determinato prodotto, poi lui ti rimanda effettivamente a Paramount, ma questa cosa, diciamo che non è nuova in casa Prime Video, perché per esempio l'aveva fatto anche con Mubi, che è questa piattaforma che in pratica distribuisce film indipendenti o comunque film, diciamo, un po' di nicchia, e anche in quel caso, diciamo, che lui ti indirizza lì, ma l'ha fatto anche con un canale, per esempio, che distribuisce anime, serie anime,
cinecomico, insomma,
esatto, pure... capito.
Infinity, cioè si può veramente abbonarsi a tantissime piattaforme.
Esatto.
E quindi diciamo che Amazon ha dei buoni rapporti comunque.
Decisamente, molto buoni.
Questo sicuramente. E quindi diciamo per il momento sembrerebbe insomma l'offerta più vantaggiosa. Ovviamente noi non sappiamo, ripetiamo per chi si è collegato adesso, se magari la prossima settimana al termine della prova gratuita per tutti, ecco, sarà magari disponibile anche i restanti, diciamo, episodi che non sono stati caricati sull'abbonamento via app di Paramount Plus, magari saranno caricati anche tutti insieme. Questo non lo sappiamo.
Esatto.
Io spero di sì, onestamente.
Io spero anche io.
Saluto anche Giusy Morabito. Buonasera anche a te, Giusy. E passa la slide successiva, quella con, ecco, e sostanzialmente Paramount Plus dovrebbe essere disponibile su tutti questi device, ovvero su smartphone, su tablet, su computer e su TV. Ora, è vero che molte TV ancora non hanno l'app, personalmente la mia, che è un TLC, ce l'ha già, e infatti l'ho subito installato. Magari, diciamo, quelle più di nuova generazione magari ce l'hanno già installato, ma dovrebbe comunque arrivare un po' su tutte. Ad esempio Apple TV sulla mia TV è arrivato molto in ritardo, è arrivato tipo 6 mesi dopo il lancio della piattaforma, e può esserci questo rischio, ecco. Per chi, diciamo, ha questi problemi, comunque si può risolvere con una Fire Stick, oppure come abbiamo detto prima con Sofia, entrate su Prime Video, che dovrebbe essere un po' disponibile ovunque, e da Prime Video accedete a Paramount Plus senza dovervi, diciamo, complicare la vita, ecco. E secondo me quella è un po' la via migliore anche per collegarsi. Diciamo, per il momento sembrerebbe veramente l'offerta migliore. Ricondivido lo schermo, perché adesso voglio farvi vedere un po' anche di contenuti, per chi magari non si è abbonato, ma vuole vedere comunque cosa c'è all'interno della piattaforma. A parte Strange New World, è bellissimo vedere una piattaforma che veramente Star Trek è la sua punta di diamante. Quanto è bella questa cosa, proprio stupenda. Poi qui fa vedere i Carli, l'uomo che cade sulla Terra. Questo dovrebbe essere un po' una sorta di spin-off di quel film che realizzarono con David Bowie, o almeno dal romanzo, e so che è prodotta da Alice Kurtzman, diciamo lo showrunner, anzi, lo showrunner proprio lo sa, diciamo proprio quello che detiene tutti i diritti della saga attualmente, le nuove produzioni. Poi, oltre all'uomo che cade sulla Terra, comunque ci sono anche altre cose. Ora, io ovviamente mi sono viste cose di Star Trek, come potete vedere, mi devo vedere il terzo episodio di Star Trek Prodigy, però comunque ci siamo, dai, ci siamo. E tanto molto carina anche Star Trek Prodigy, ho visto i primi due episodi e mi sono piaciuti molto. Però magari per Prodigy ci faremo una diretta molto più avanti. Comunque, oltre a Star Trek c'è Halo, serie che è stata già distribuita attraverso Sky, che adesso hanno riproposto. Poi ci sono un altro paio di serie che non conosco, credo che questa Circeo sia italiana. Questa The Offer credo sia una sorta di attori che recitano altri attori mentre giravano Il Padrino, qualcosa del genere. Comunque, ad ogni modo, diciamo, la piattaforma ha dei contenuti originali, ma a mio parere addirittura ha tutta una sezione dedicata allo Star Trek Universe. Però a mio parere è ancora scarna. Cioè, ecco, magari non mi soffermerei sul Padrino, diciamo che ha i suoi contenuti, ma se comparata con Amazon Prime Video, Netflix e Disney Plus, è decisamente inferiore. Cioè, io parlo un po' da persona che comunque ha tanti abbonamenti, però mi immagino da italiano medio che comunque magari può permettersi due abbonamenti, ecco, secondo me Paramount Plus non può essere una prima scelta. Cioè, Paramount Plus è un po' come la Smart, no? Quella macchina che dici la compri, però è la seconda o la terza macchina, non è mai la prima macchina di famiglia, anche perché c'ha due posti. Ecco, con Paramount Plus io ho provato queste sensazioni, Sofia. Non so voi spettatori, ma io ho provato queste sensazioni, nel senso che ha tanti contenuti, per carità, da fan di Star Trek ovviamente mi ci sono abbonato, ma se non fossi stato fan di Star Trek, vi dico la verità, mi sarei magari abbonato un mese, avrei visto tutto quello che c'era da vedere e poi avrei dato la disdetta, almeno attualmente vedendo il catalogo, non perché non ci sia roba, ma perché è un po' come Apple TV. Cioè, Apple TV è un'ottima piattaforma, delle ottime serie originali, però i contenuti sono sempre pochini. Cioè, io per esempio su Apple TV, che grazie all'acquisto dell'iPhone ho ottenuto tipo 6 mesi gratis, mi sono visto For All Mankind, mi sono visto un sacco di cose, però dico la verità, dopo un mese e mezzo quello che mi interessava l'avevo visto tutto. Cioè non è che ogni mese viene caricato qualcosa che faccia sì che mi faccia restare su quella piattaforma. Io penso che al momento questa cosa ce l'hanno soltanto Netflix, Prime Video e Disney Plus, che ogni mese, diciamo, hanno la serie di punta che in qualche modo ti costringe a restare. Ecco.
Vabbè, però se ci
Noi
pensi.
abbiamo Star Trek qui. Ecco, per noi che siamo fan di Star Trek, Star Trek dovrebbe essere questo. Però il problema è al di fuori di Star Trek, almeno per me.
Beh, però se io mi sento un attimino però di spezzare un attimo una lancia in favore di Paramount Plus, perché comunque secondo me, cioè alla fine dei contenuti interessanti li ha anche dei contenuti di qualità e soprattutto. Per esempio, adesso ora ho visto che per adesso hanno caricato solamente il film, ma presto arriverà anche la serie, arriverà una nuova serie, arriverà anche un nuovo film dedicato, per esempio, ad una serie di 90 animata che si chiama Beavis e Butt-Head, oppure verrà caricato tutto quanto South Park. Comunque, cioè, alla fine è un po' come quando lanciarono inizialmente Disney Plus, che se ci pensi all'inizio era un po' più una piattaforma dedicata a un target più, diciamo, infantile, più per bambini. E poi appunto ha aggiunto anche soprattutto grazie al servizio Stars, ha diciamo aggiunto anche delle serie più mature, dei film molto più maturi, insomma, che comunque possono interessare anche un altro tipo di pubblico. Secondo me il discorso è questo, che per adesso ancora Paramount Plus, ora questa è la mia teoria, poi magari sto dicendo un mucchio di cavolate, però secondo me il discorso è questo, cioè che per adesso Paramount Plus è e forse rimarrà anche effettivamente una piattaforma, diciamo, quasi diciamo, molto generalista, quindi diciamo contenuti per tutti, per tutte le fasce d'età, per tutti i tipi di pubblico. E è chiaro che comunque, cioè, per accontentare tutti i tipi di pubblico, è chiaro che comunque i contenuti li devi aggiungere, diciamo, mano a mano anche che escono. Cioè, io mi ricordo, per esempio, quando c'era, quando si ascoltava, diciamo, anche un po' i discorsi dei vari CEO, delle varie serie di Paramount, anche per bambini, per esempio, si parlava di una serie su, cioè, proprio di una nuova serie e di una nuova proprio serie di film sul cartone animato, quello con i cagnolini in 3D, come si chiama, Paw Patrol, che lì loro dicevano, ah,
Cioè il
su Paramount
film.
Plus. Esatto, ma lo scopo qual è? Di far uscire appunto il film direttamente su Paramount Plus e poi sviluppare una serie direttamente sulla piattaforma, in modo tale appunto da rendere, diciamo, il tutto quanto fruibile a più persone possibili. Cioè, non so se mi spiego, diciamo che appunto.
Sì, però è proprio quello, cioè ricorda Disney Plus al lancio. Cioè,
Sì.
ha i suoi contenuti storici, tipo Disney Plus, ne cito alcuni, i Simpson, Futurama, contenuti proprio storici della Fox inclusi dentro, che comunque facevano il suo perché, però non aveva ancora tutto quanto
No,
riguardasse proprio la
certo.
Disney. E lo stesso succede anche su Paramount Plus, perché Voyager, la serie animata, sappiamo che arriveranno, ma non sono disponibili al lancio, ecco. Comunque ho guardato Corrado e ai confini della realtà, ho guardato proprio in diretta, non c'è, ho guardato anche con il titolo in inglese ed effettivamente ancora manca. Tra l'altro avevano anche prodotto ai tempi che la piattaforma si chiamava CBS All Access un nuovo reboot di Twilight Zone, ma non sembra disponibile, anzi credo non sia mai stato neanche doppiato in italiano, ecco. Peccato. Ah, ma io dico che non è una brutta piattaforma, ci mancherebbe. Torna magari a un'immagine di Paramount Plus, Sofia. Ecco, dicevo, non è una brutta piattaforma, però se gli dovessi dare un voto adesso, io gli darei un 6 e mezzo. Perché poi trovo anche un po' stupidotta l'idea di perché su Prime Video devo avere tutti gli episodi di Strange New World e attraverso la piattaforma stessa la devo avere soltanto 3 al lancio. Cioè, non lo so, cioè molte persone sicuramente si sono iscritti per quella serie, anzi, diciamo la maggior parte di noi collegati sicuramente. Comunque, insomma, diciamo quello che a noi interessa di Trekker, la maggior parte dei contenuti ci sono. Per quanto riguarda, per esempio, Netflix, ecco, perché qui andiamo a toccare un tasto, per esempio, da Netflix è stato tolto Discovery, oramai, penso sapete tutti, io so che sono anche destinato ad andare in scadenza tutte le vecchie serie di Star Trek. Ancora ci sono, ma sono destinato ad andare in scadenza. Ovviamente noi ancora non lo sappiamo, il dato di scadenza, però se seguite siti tipo Netflix Lovers, oppure siete iscritti magari a qualche canale Telegram in cui vi fanno sapere quando scadono i contenuti, ecco, magari da lì prima o poi comunque vedrai che scadranno e finiranno soltanto su Paramount Plus, anche perché comunque a loro ci tengono molto al pubblico di Star Trek. Addirittura so che hanno fatto una presentazione a Cinecittà, proprio a Roma. E nella presentazione c'era proprio un video saluto da parte di Anson Mount, in cui tra l'altro dice anche due o tre parole in italiano, e quindi si vede proprio che ci tengono proprio al pubblico di Star Trek, se addirittura vai a scomodare un attore per salutare, diciamo, la nuova nazione che si unisce alla famiglia di Paramount Plus. Quindi diciamo che ci tengono molto, diciamo, a questa parte del fandom. Chiaramente però Star Trek non ha un fandom massiccio, soprattutto in Europa, come Star Wars per Disney Plus, ecco, sicuramente molto più ridimensionato. Una cosa che però mi ha dato molto fastidio, e non te lo nego, io ho seguito praticamente le pagine social di Paramount Plus un giorno sì, un giorno no, e vedevo che puntavano molto a Top Gun Maverick. Cioè, hanno sempre detto che sarà disponibile sulla piattaforma di Paramount Plus senza pagare, perché ovviamente è disponibile anche su Amazon, su altre piattaforme, ma dovete acquistare il film. E io pensavo che sarebbe stato disponibile al lancio, no? Avendo una sorta di esclusiva. E invece no, se andate sulla piattaforma vi trovate soltanto il primo film di Top Gun. Ed è un peccato perché credo sia stato uno dei film che abbia più incassato
È ancora al
quest'anno
cinema, per
al botto.
darti un'idea,
Ha incassato
se.
quest'anno di più al botteghino, quindi è un peccato che manchi un po' un prodotto di punta del genere nella sezione film, ecco. Ecco, tra l'altro Stefano Ancis ci fa anche notare una cosa, mancano anche alcune piccole funzioni presenti su altre piattaforme, come per esempio saltare il riassunto e i titoli di testa, utile quando si guardano più episodi insieme. Ecco, tra l'altro, ora torno su Paramount Plus. Aspetta, ricondivido lo schermo. Ecco, tra l'altro,
Scusate, ho i gatti di fuori,
quando
sono
voi...
litigati.
Quando voi andate sulle serie, non vi dice neanche la qualità dello streaming. E questa io la trovo un po' una cosa bruttina da vedere al giorno d'oggi, perché praticamente è una funzionalità inclusa un po' in tutte le piattaforme. Ad esempio, vi dice se è in Full HD, se è in HD, se è in 4K. No, non vi dice niente, vedete? Cioè, non vi dice niente, vi dice soltanto da 12 anni in su, però non vi dà certe informazioni. Una cosa però carina, che adesso qui si vede anche qua, vi fa vedere però il dato di rilascio degli episodi, come ad esempio Incontro a Farpoint il 28 settembre dell'87. Ecco, questa è una cosa carina. Tra l'altro è diviso anche in due parti, l'hanno caricato. Ecco, questa diciamo è l'unica cosa carina, però mancano alcune cose, come dice Stefano. Cioè, a me, quando io ho la mia TV 4K, io voglio sapere se sto guardando un contenuto in 4K o in Full HD. Non so voi, a me mi interessa. E soprattutto ora, nel senso, al giorno d'oggi è una funzionalità che hanno praticamente tutte le piattaforme, ed è un peccato che non ci sia. Un altro contro, almeno dalla mia TV, è che quando voglio saltare una scena devo saltarla di 10 secondi in 10 secondi. Non mi fa con il telecomando, diciamo, saltarla per lungo. E questo è un peccato, anche mettendola in pausa, eh. E questo è un peccato, però questo magari è un problema della mia TV o magari dell'app, che ancora non è, diciamo, nella sua forma massimale. Ecco, Manuel ci dice, tra l'altro lo salutiamo, buonasera Manuel, buonasera anche a te. Ci dice, mancano tante cose utili della piattaforma, tipo la memorizzazione della lingua preferita e ricominciare dall'ultimo episodio visto cliccando su guarda. Sì, hai ragione al 100%. Io magari, diciamo, ecco, magari proprio perché è stata lanciata da poco, magari tante cose verranno inserite a breve. Però è anche vero che questa piattaforma è già disponibile negli Stati Uniti ormai da oltre un anno. Sofia, sei muta, non riusciamo a sentirti.
Scusatemi, dicevo, io alcune di queste problematiche che voi state, diciamo, riscontrando con la piattaforma, io per esempio le conosco per via appunto di Now TV, perché anche per esempio l'applicazione di Now TV ha dei problemi appunto di funzionalità e anche quella comunque è ormai diverso tempo che è attiva, cioè io mi ricordo che avevo fatto l'abbonamento, diciamo quello quasi gratuito quando eravamo diciamo sotto pandemia e da allora certi problemi persistono. Cioè, per esempio, una cosa molto sciocca, su Now TV c'è questa cosa che, cioè, così come su Paramount Plus non si può impostare una lingua diciamo preferita e predefinita, allo stesso modo su Now TV tutti i programmi ti partono a prescindere in italiano. Quindi c'è il che è scomodo perché ogni volta devi andare lì, devi andare nel menu, cambiare la lingua, tornare indietro, far ripartire, cioè capito? È un po' una beca. E insomma, io spero che su Paramount Plus lo risolvano prima rispetto a tutto il tempo che ci stanno facendo aspettare su Now TV. Ecco, semplicemente questo.
Ed è per questo motivo che se devo dare un voto alla piattaforma attualmente gli do un 6,5, cioè è un più che sufficiente, ma non è ancora, diciamo, ai livelli delle altre. E comunque non è che è nata oggi in tutto il mondo, cioè in alcuni paesi c'è già da oltre un anno. Quindi capito, per esempio Prime Video adesso ha fatto tutto un restyling della piattaforma, tra l'altro molto carina. Ecco, magari spero che anche Paramount Plus abbia qualcosa del genere. Però un punto a favore dell'arrivo di Paramount Plus in Italia è che finalmente possiamo vedere dei contenuti speciali di Star Trek sottotitolati in italiano. Perché se voi andate sul canale YouTube di Paramount Plus, c'è un dietro le quinte della quinta stagione di Star Trek Discovery che io qualche giorno fa avevo pubblicato, una settimana fa avevo pubblicato un articolo. Con dietro le quinte, con praticamente sottotitoli in inglese. Ecco, Oggi è disponibile questo speciale anche con i sottotitoli in italiano. E questo, insomma, è una cosa buona diciamo di Paramount Plus, perché finalmente iniziamo a vedere dei contenuti, diciamo, di Star Trek e soprattutto degli speciali doppiati come dovrebbero essere, cioè doppiati, sottotitolati anche nella nostra lingua. Comunque, basta cercare il canale YouTube di Paramount Plus Italia e da lì, insomma, dovreste trovare questo video. Adesso qua ci sto andando a cercare io, però immagino non lo posso cliccare perché altrimenti ci chiudono la diretta. Comunque, basta arrivare, eccolo qua, paramountplus.it. Adesso vi condivido lo schermo appena lo trovo. Sono caricato talmente tanti di quei contenuti che adesso faccio. Eccolo qua. Vi lascio all'anteprima, poi ve lo guardate magari. Aspetta, salutiamo anche la pubblicità. Aspetta che adesso condivido lo schermo.
Prego.
Allora, condividiamo lo schermo, eccolo qua. Vedete, ora qui non si vede bene, però per esempio c'è scritto un buon Star Trek Day a tutti voi, ci dispiace non poter essere lì con voi. Ora, magari tra le scritte nel mezzo non si vede, però diciamo che tutta questa parte video è tutta completamente sottotitolata in italiano, che sembrano delle piccolezze, ma che in Italia non venivano quasi mai fatte, se non da fan. Ad esempio, ai tempi di DigiTrek, lui usava sottotitolare questi video, quindi insomma, diciamo, ha un plus in più, diciamo, l'arrivo di Paramount Plus in Italia, perché localizza bene Star Trek. Cioè, Star Trek non
Certo.
è distribuito da altri, cioè è proprio la detentrice dei diritti e quindi avremo, diciamo, dei bonus in più per quanto riguardano dei contenuti speciali. Ad esempio, se andate su Disney Plus, trovate una marea di contenuti speciali sulle serie di Star Wars, ma su qualsiasi cosa. Ecco, io
Sì.
spero di trovare cose del genere anche su Star Trek. Sarebbe veramente un sogno, perché io che sono un
Davvero.
amante, proprio un ciaccione, ecco, si dice un po' così in Toscana, di tutte queste cose, sono veramente contento perché mi trovo nel mio mondo. Però ha un costo ridotto rispetto a Netflix, se non sbaglio. Non sbaglio, forse un quarto in meno praticamente, circa, perché Netflix ovviamente nell'abbonamento più caro costa sempre di più. Cioè, Netflix ogni anno ci aggiunge 1 euro,
Sì,
2 euro.
adesso l'abbonamento più caro di Netflix costa 17,99, se non mi ricordo male, quindi.
Ecco, ora non dico che Netflix non sia una piattaforma, diciamo, buona, perché comunque parliamo della migliore in assoluto, cioè, diciamo, è quella che ha lanciato lo streaming, e quindi, diciamo, un caposaldo di queste piattaforme, diciamo anche il portabandiera, ecco. Io, ad esempio, su Netflix sto seguendo Cobra Kai, e comunque, bene o male, ogni mese qualcosa da vedere c'è sempre su Netflix, però, diciamola tutta, almeno parlo per me. Il prezzo dovrebbe un po' calare, secondo me, si dovrebbe un po' più adeguare alle altre piattaforme. Però so che sono anche pieni di debiti, vogliono addirittura realizzare il loro Harry Potter, il loro Star Wars personale. Dire che comunque Stranger Things sono uscite un sacco di serie molto molto valide anche nel recente periodo. Però per quanto riguarda, diciamo, Paramount Plus, secondo me proprio il discorso è al di fuori di Star Trek non c'è tantissimo, almeno per ora, poi in futuro mai dire mai. Comunque, visto che abbiamo parlato dei primi 3 episodi di Strange New World, questa sera faremo anche una piccola, diciamo, approfondimento, come definirlo, Sofia,
Sì,
no? Un
facciamo
piccolo.
una piccola disamina a caldo, via, di questi tre episodi,
Diciamo
eh?
delle considerazioni.
Delle
Non è
considerazioni,
proprio
sì.
l'after show, ecco, diciamola
Esatto.
tutta, non è proprio l'after show. Poi per l'after show, diciamo, ne parliamo più tardi, insomma, di come gesteremo la cosa. Ma intanto parliamo un po' di questi 3 episodi un po' così a caldo. Per chi non li avesse visti, io ci metto, guarda, ci manderei quasi quasi uno spoiler alert per
Sì,
sicurezza.
va bene, va bene.
Ok, benissimo, spoiler alert è stato lanciato, quindi adesso in avanti, diciamo, faremo delle piccole anticipazioni, non recensiremo proprio l'episodio, ma faremo delle piccole anticipazioni su quanto visto, soprattutto sui personaggi. Ecco. Andiamo avanti con la prima immagine, Sofia.
Sì, certo,
Ecco,
eccoci qua.
questa è proprio tratta dall'episodio pilota di Strange New World, ovvero che si chiama Strani Nuovi Mondi,
Strani nuovi
credo.
mondi, sì.
Sì, Strani Nuovi Mondi, ed è diretto da Akiva Goldsman, già, diciamo, una persona che ha già lavorato in Star Trek, soprattutto in Star Trek Discovery, soprattutto nelle prime due stagioni, ma anche nelle ultime, però molto, molto meno. Che dire di questo episodio? Soprattutto voglio voi fra i commenti, mi raccomando, fra i commenti. Vi è piaciuto questo pilota? Vi è piaciuto, insomma, questo ritorno un po' all'origine di Star Trek? Comincio io, guarda, facciamo proprio come facevamo
Credo.
tempo fa, quasi, anzi, diamo proprio un voto. Ecco,
Sì.
diciamola così. A me è piaciuto molto questo pilota, perché l'ho trovato un mix perfetto tra uno Star Trek moderno e uno Star Trek passato. Ovvero, tanti bellissimi dilemmi etici, che è veramente il fulcro, no, dello Star Trek classico, diciamo, un look, diciamo, bello, no, come l'aveva la seconda stagione di Discovery, no? Cioè, un look estetico, diciamo, un remake estetico, ecco, però mantenendo quella struttura classica ne nella trama. E io veramente l'ho adorato tantissimo, cioè, ovviamente ho adorato tantissimo, e soprattutto mi è anche piaciuto come hanno anche introdotto i vari personaggi all'interno del pilota, no? Anche come hanno introdotto anche il capitano Pike, diciamo, tutti gli avvenimenti della seconda stagione, come si sono ricollegati, come l'hanno riavvicinato alla flotta stellare. Mi è veramente piaciuto molto. Mi raccomando, ragazzi, fra i commenti non facciamo spoiler negli episodi successivi al terzo, mi raccomando, perché basiamoci su questo. Quindi, dico la verità, mi è veramente convinto, e se ti devo dare un voto a questo episodio pilota, ragazzi, gli do un bel 9. 9 pieno.
Ottimo,
Vai tu,
ottimo.
Sofia, ragazzi, date anche voi i voti, come se fossimo nelle pagelle.
Ok, allora guarda, io come voto a questo primo episodio gli do un 8,5, tranquillamente sincero, perché è veramente un gran bel pilota, è un modo fantastico per ricominciare e concordo su con tutto quello che hai detto te, però c'è una cosa particolarmente che mi ha fatto impazzire, ovvero Spock. Spock è qualcosa di incredibile, cioè mi è piaciuto tantissimo perché nel senso, cioè, giustamente fa dei danni, cioè succedono delle cose, non voglio fare troppi spoiler, però diciamo che è fatto in un certo modo, che lo fa comportare in un certo modo, la sua prestanza fisica lo porta ad avere certe problematiche e quindi fa dei danni, cioè, e mi piace tantissimo questa cosa che si veda questo Spock, diciamo, anche un po' quasi immaturo, no? Rispetto allo Spock che vediamo, cioè ora no, non così immaturo, cioè nel senso non è un ragazzino per carità, però comunque uno Spock un pochino più immaturo rispetto a quello che vediamo nella serie classica e che poi abbiamo imparato tutti quanti ad amare. Io ero molto scettica sullo Spock di Tampek, voi lo sapete, non ero troppo convinta, in certi momenti mi convincevi, in certi momenti no. Qui in questo episodio mi ha conquistata, cioè sì, ci sta tantissimo. Gli altri personaggi sono fantastici. E posso fare io un sondaggio con te, Jared, e con i nostri spettatori? Io vorrei.
Assolutamente
Come?
sì. Assolutamente sì.
No, io sarei curiosa di sapere chi è il vostro personaggio di plancia preferito, magari escluso Pike, cioè togliamo proprio il capitano, ma teniamo gli altri. Il vostro e i vostri, potete dire anche il dottore, Chapin, insomma.
Ma il dottore Chapel non sono di Francia,
No, vabbè, insomma, allora
sono
andiamo.
infermeri. Vabbè, comunque, se la metti sotto questo piano, io l'ingegnere. L'ingegnere Inar, assolutamente il mio preferito. Almeno in questi primi episodi, sì.
Sì, io penso di essere innamorata di Ortegas, senza troppi dubbi, l'ho adorata lei e le sue sopracciglia con vita indipendente. Fantastici.
Tanto vediamo i voti che ci ha scritto il nostro pubblico, insomma, su questa puntata pilota. Davide Piscil, 8,5, episodio grandissimo, meriterebbe di più. Poi abbiamo Mira Papi che dice l'ho adorato e gli ha dato anche un bel 10 e lode. Antonio De Stefano dice mi è piaciuto molto il primo episodio, davvero ti immerge in Star Trek, giusto come dici tu Jared, una rilettura in chiave moderna riuscitissima, 9 pure per me. Ivan Salvaggio 9. Fuad ci dice: ah, Fuad si doveva trattenere per poco, però Fuad sei già 50 minuti. Ormai devi rimanere fino alla fine. Ok, la mia opinione su Strange New World è netta: la migliore serie Trek dei tempi di Deep Space Nine. Evviva la formula episodica, evviva la parte intimistica e le sottotrame orizzontali. In pochi episodi conosciamo tutta la plancia, godibilissima. Per me tra un 9 e un 10. Un brivido quando parte la sigla Spazio Ultima Frontiera. Concordo, Fuad, cioè veramente bello, bello, bello. Poi, Enele Finn, anch'io voto 9 al primo episodio. Poi Stefano Bianchet sottoscrive la mia opinione, ma gli dà un 8,5, mezzo punto in meno. Tu quanti avevi dato, Sofia?
8,5.
Poi Mauro gli dà: mi è piaciuto davvero tanto e concordo perfettamente con entusiasmo con Jared, è stato subito amore. Mi avvicino al 9 anche io, concordo anche con Spock, con Sofia. Poi Manuel Mizuno 8, unica cosa che mi ha confuso è l'epoca in cui è ambientato, il cambio di vestiti col teletrasporto, la pomata teletrasportata sull'occhio, non ricordo tale tecnologia, forse sono io. Però la pomata sull'occhio a me mi ha un po' ricordato anche delle cose viste in Enterprise, che tecnicamente è ambientata anche prima, che in Enterprise si truccavano per andare su alcuni pianeti. Quindi diciamo che ci può anche stare, ecco, Manuel. Comunque, Manuel rimane comunque positivo, nonostante un po' di scetticismo. Poi Stefano Ancis 9, io l'ho apprezzato molto, ritorno al vecchio stile pur mantenendo un taglio moderno e cinematografico. Belle musiche, trama classica e finale che fa riflettere visti i tempi che corrono. E questa è una cosa veramente bella, perché Star Trek cerca un po' sempre di fare, no, questo specchio sulla nostra società, anche se tratta temi futuri. Poi l'infermiera Chapel, miglior sorpresa della serie per me. E Fuad, per me è anche più bella di Teresa. Opinione personale, poi tra un po' ne andremo a parlare anche di lei. Poi Assu 900 ci dice: voto 8 per certe imprecisioni e forzatura, ma che diventa 10 se paragonate ai piloti di Picard e Discovery. Anche Rino, ciao Rino, il mio preferito è l'ingegnere, 8,5 anche per lui. E poi Matteo Brusamonti ci dice: visivamente di grande impatto, storia molto Trek, un ottimo pilota. Personalmente ci sono cose che non sono riuscito a apprezzare appieno, ma che ho recuperato negli episodi successivi. Ebbene sì, ho avuto il piacere di vederle tutte in inglese. 8 più Ever è il migliore. Poi
Stefano Russo,
che leggerò tu.
Che ci scrive: anche per me l'ingegnere è il mio personaggio preferito, per me l'episodio è un 9,5. E poi abbiamo anche, vabbè, ormai ne leggo anche quelli che stanno arrivando adesso. Abbiamo Vincenzo Lamia che ci scrive: punteggio molto alto, 8, ma non avrei usato questo episodio come primo. Ok. Poi abbiamo Maria Rita, noi, no, scusate, non ci vedo. no. Noligne, scusate, voto 9, finalmente dopo tanti anni ho rivisto un vero Star Trek. Bene, devo dire che questo primo episodio sta mettendo tutti d'accordo.
Sì, secondo me è stato proprio il connubio perfetto fra i due mondi, no? Fra uno Star Trek moderno e uno Star Trek passato, che un po' questo rispecchia un po' tutte le opinioni dei nostri spettatori. Io però vorrei spezzare una lancia, opinione personale, ragazzi, siete liberi di non condividere, sul fatto che sia uno Star Trek moderno e distante un po' dalla serie classica per quanto riguarda un po' la tecnologia. Perché comunque, secondo me, cioè, è facile che tutti noi pensiamo a Strange New World come una sorta di prequel della serie classica a tutti gli effetti, e lo è. Però da dove nasce? Da Star Trek Discovery. E quindi io lo considero più uno spin-off diretto di Discovery con un prequel della serie classica, motivo per cui diciamo che il livello visivo, la tecnologia visiva della serie richiama chiaramente Discovery. Certo. Però si rifà, diciamo, alla serie classica in particolare, su tutto il resto. Infatti, provate a pensare a questo episodio con il cast della serie classica, ma anche ai successivi tre. Secondo me funzionerebbe. Certo, gli effetti speciali non sarebbero uguali, ma secondo me le stesse tre trame funzionerebbero perfettamente anche con quel cast della serie classica. Soprattutto il primo, perché secondo me con i dilemmi, certo, magari ai tempi non avevano tutti questi soldi per il trucco, però secondo me funzionerebbero molto bene anche con gli stessi effetti speciali della serie classica. Diciamo, queste sceneggiature, se prestate a quel cast e a quell'epoca, secondo me avrebbero funzionato ugualmente.
Sì, sono d'accordo.
Sofia, andiamo avanti un po' anche con le immagini, facciamo vedere
sì,
qualcosa.
Sì, abbiamo
ecco.
I nostri...
Ah, questo è dietro le quinte.
Bellissimi. Il pantalone Pinocchietto di Spock è incredibile.
Spock dice, no, non sono Pinocchietto, Pinocchietto sono a mezza gara, questi proprio sono pantaloncini.
Chiedo scusa.
No, torna indietro, torna indietro, perché scappi subito? Dicevo, commentiamo questa foto, la presa dietro le quinte, è veramente bellissimo questo dietro le quinte.
Sì, è magnifico.
Ma devo dire che anche il trucco ha il suo perché di questa razza aliena.
Sì, è molto bello, devo dire che mi ha stupito, mi ha sinceramente sorpreso, perché non è quel trucco, diciamo, perché cioè, poteva rischiare di diventare un trucco plasticoso, quasi appunto troppo finto, che si vedeva subito che era appunto fittizio, mentre invece qua devo dire che ci sta assolutamente bene, sì, concordo.
Dove sono i miei pantaloni? Ma poi beh, bellissima anche quella scena dell'urlo di Spock, dico sto provando dolore e poi subito dopo inizia, veramente stupendo, veramente stupendo. Io credo sia un remake reboot, non un prequel, ma non posso dire perché non, per non fare spoiler. Vabbè, diciamo che un po' come abbiamo sempre detto a Discovery, è un po' una sorta di remake estetico. Cioè, a livello estetico è chiaramente qualcosa di diverso, però diciamo si cerca comunque di seguire una trama più o meno, diciamo, collegata con la storia originale. Poi ci dice, vedremo andando avanti, è uno spin-off di Discovery, ma un prequel di Toast. Dovranno essere bravi a bilanciare le due cose, visto che la Discovery è andata anche con la sua tecnologia, come viene specificato quando il suo file viene segretato. Infatti questa razza aliena, cioè, scopre, diciamo, la curvatura che poi in realtà utilizza come una bomba, grazie proprio quando la Discovery se ne va nel futuro.
Esatto.
E da lì si percepisce proprio che è uno spin-off di Discovery. Poi chiaramente, senza fare spoiler, negli episodi successivi si vedranno molte citazioni alla serie classica, ma mi raccomando, silenzio, ne parleremo più avanti. E poi io la giacca che indosso nella missione di sbarca, il secondo episodio la voglio, la devo avere, tra un po' andiamo a vedere, Fade, non ti preoccupare. Il cavo arrotolato dietro fa subito setta. E vabbè, questo è un dietro le quinte, non è proprio una scena ripresa. Ma andiamo con l'altra immagine che avevi mostrato prima, Sofia.
Eccoci qui.
Chi vediamo qui?
Qui abbiamo... vediamo se ho fatto i compiti. Qui vediamo Spock e T'Pring, la sua promessa. Ecco, lei, devo dire la verità, mi ha sorpreso. Cioè, per me lei è stata veramente una sorpresa molto, molto, molto in positivo. Non tanto in questo primo episodio, anche se, parentesi, mi è piaciuta tantissimo il fatto che proprio in questa scena... si può fare, no? Lo spoiler di che cosa sta succedendo
in questo momento.
In questo momento appunto c'è lei che sta, diciamo, chiedendo la mano a Spock. Questa cosa mi è piaciuta, sinceramente, che sia lei a chiederla. E vi dirò, lei nei prossimi episodi, cioè soprattutto quando
sì, ma non facciamo spoiler,
sì.
Sofia.
Comunque mi è piaciuta.
Rimaniamo su questi tre. Se no, poi è vero che tu c'hai fra in video e quindi hai visto più cose, però rimaniamo su questi tre. Poi tanto ne parleremo, non vi preoccupate. Ecco, anche a me lei è piaciuta molto, originariamente interpretata da... com'è che si chiamava l'attrice della serie classica? Aspetta che ce l'ho, che mi sfugge adesso. Arlène Martel, e qui invece è interpretata da Joss Andu. E devo dire che l'attrice, secondo me, se la cava bene, anche la nuova.
Sì, assolutamente.
Poi Fuad ci dice che ci sono dei problemi di continuity. Questo sì, questo purtroppo succede quando si vanno purtroppo ad incastrarsi con personaggi storici di cui si sanno vita e morte e miracoli, quindi Questo succede quando realizzi anche un prequel, ecco, quindi purtroppo ci dobbiamo aspettare. Però, no, però non mi dispiace, ecco, diciamo, questo triangolo amoroso, mettiamola così.
Abbiamo anche Asu 900 che ci scrive: ma Conto Pring sappiamo già come andrà,
È
quindi sono serie
vero.
classica. Questo è vero, però effettivamente avere un po' di background dedicato proprio anche al suo personaggio, dedicato anche appunto al tipo di relazione che lei ha con Spock, sicuramente è molto interessante. Poi io la cosa che sono curiosa è che immagino, insomma, che insomma, avanzeranno anche nelle prossime stagioni, è appunto come si è arrivati ad avere un rapporto simile, ecco, perché è sicuramente diverso rispetto a quello che vediamo, almeno in questo primo episodio, rispetto appunto alla serie classica. Poi è vero, se uno si cresce, si diventa grande, quindi si cambia, però insomma è interessante avere un prima, cioè è interessante avere un po' un contesto, ecco, quindi non vederla solamente come la promessa di Spock, ma come effettivamente un personaggio tridimensionale.
Andiamo avanti anche con la prossima slide.
Sì, certo. Oh.
Oh, qui c'è i baffi. Vedi, per restare in tema, vedi, me li sono fatti crescere anche io. E qui andiamo sempre a livello di parentele con Sam Kirk, che abbiamo visto anche nella serie classica, interpretato dallo stesso William Shatner. Anche qui vediamo, diciamo, un personaggio che lo definisce il capitano Pike un antropologo, quindi ha un po' quella sorta di cultura un po' alla Michael Burnham, no? Come era nella Discovery, veniva definita così. E quindi, diciamo, un nuovo personaggio scientifico che poi nuovo tanto non è, perché comunque qualcosa l'abbiamo vista nella serie classica, ma veramente poco. Ecco, in questo caso, secondo me, è meglio perché così scopri tutto un altro personaggio e qui può essere veramente interessante. Cioè io, rispetto alla tua opinione, Sofia, penso che sia meglio questa via che andare a scomodare dei personaggi in cui sappiamo già tutto, ma è un'opinione mia
Ma in realtà Reed
totalmente.
Pring non è che sappiamo così tanto, almeno
Di
se stiamo alla serie classica.
Prendi sappiamo, però dice Apple, secondo me non sappiamo, cioè non tornano alcune cose, ma vabbè.
Ma
E
infatti Chapel
poi
non l'ho menzionata, ragazzi.
Però vabbè, comunque, Sam Kirk, ti è piaciuto? Vi è
Sì.
piaciuto?
Sì, mi è piaciuto, è un personaggio che ha effettivamente un suo carisma e funziona bene. Quindi, sì, ma guarda, ma io ti dirò la verità, a livello di personaggi, almeno in questi primi tre episodi che abbiamo visto, non c'è nessuno che mi sento di bocciare, cioè mi sono piaciuti tutti quanti. Ho delle preferenze, chiaramente, c'è chi ha avuto più o meno spazio all'interno diciamo, dei vari episodi, però comunque li ho apprezzati tutti quanti. Lui ha carisma, devo dire, ci sta, è interessante, è interessante, sì.
A me invece un personaggio che non mi è particolarmente, diciamo, piaciuto così tanto è, diciamo, la discendente di Khan. Lei, almeno in questi primi tre episodi, mi ha lasciato un po'. Cioè, poi sarà anche
Sì.
un po' dura, no? Lei è anche un po' tutta truce che ti guarda così, che forse la ameremo andando più avanti con gli episodi. Ecco. Però, diciamo, in questi primi tre episodi non mi ha convinto moltissimo. Poi dopo ne parliamo anche analizzando qualche scena. Dopo Sam Kirk, che ci aspetta qui tra le immagini?
Abbiamo Ura, la
Allora.
magnifica Ura. Lei è stupenda. Lei è veramente stupenda e soprattutto nel secondo episodio, non so se abbiamo già cominciato a parlare di quello, se siamo ancora, diciamo, fermi al primo, però lei nel secondo episodio mi è piaciuta veramente, veramente tanto. Posso introdurre un attimo il secondo episodio, Jared?
Assolutamente sì.
Ecco, allora, il secondo episodio appunto si chiama Figli della Cometa e appunto ha a che fare con la nostra Enterprise, diciamo, che trova questa, come dire, che trova
Cometa.
una cometa appunto che sta per colpire effettivamente un pianeta. L'equipaggio cerca di dirottarla, ma c'è un'antica reliquia aliena sotto la superficie di essa che blocca i tentativi di bloccaggio, e quindi bisogna capire come fare in modo che non ci sia questa collisione. E qui, secondo me, sono riusciti a fare quello che l'ultima stagione di Star Trek Discovery doveva fare, ma qui semplicemente l'hanno risolta in 5 minuti facendola pure bene, avendo anche un impatto emotivo, e che invece Star Trek Discovery purtroppo nella seconda parte dell'ultima stagione non sono assolutamente riusciti ad ottenere. E ecco una cosa che io sinceramente apprezzo, che allora... Inizialmente, quando avevano annunciato che la serie sarebbe, fammi finire, Jared, quando avevano annunciato che la serie sarebbe stata episodica, io ero un po' dubbiosa perché pensavo, sai, adesso la serialità impone comunque dei prodotti seriali, appunto, che comunque abbiano episodi che vanno diciamo, in successione, insomma, che abbiano comunque una trama perenne che viene portata avanti. Invece, la cosa molto buona di almeno questi primi tre episodi di Star Trek Strange New World è che ogni episodio racconta, approfondisce un certo personaggio, se ci pensiamo, perché il primo episodio era, diciamo, un po' una visione collettiva. Chiaramente il fulcro è Pike nel primo episodio, perché l'abbiamo capito, e chiaramente un po' il protagonista di tutto quanto, e si fa un po' un fulcro anche su tutti gli altri. Questo invece, diciamo che si spinge un po' di più su Uhura, quindi conosciamo questa figura che chiaramente avevamo già conosciuto anche in questo caso nella serie classica, ma che qui abbiamo modo appunto di approfondire, di capire come è diventata effettivamente l'Uhura che conosciamo. E a me sinceramente è piaciuta e penso che sia diciamo, un riadattamento, se così lo vogliamo chiamare, che comunque funziona. Cioè, ha dei tratti che poi effettivamente si vanno a rivedere anche, ma anche a livello caratteriale, che poi effettivamente si ritrovano anche nell'aura della serie classica che abbiamo tutti quanti amato, insomma, imparato ad amare grazie a Nichelle Nichols. Quindi, semplicemente questo. Non voglio fare troppi, troppi spoiler perché potrei parlare un'ora di solo
Quindi
questo episodio.
il tuo voto a questo episodio, e soprattutto anche il
Nove.
vostro.
Per me è un 9. Questo episodio dritto, cioè proprio di volata, anche a livello visivo mi è piaciuto tantissimo il sotto della cometa mi ha fatto impazzire, queste bioluminescenze, queste bellissime, mi è piaciuto veramente, veramente tanto.
Io invece, guarda, penso sia stato proprio bello vedere soprattutto questa aura, come dici tu, perché è proprio omaggio, no? L'originale. E soprattutto, visto che ci ha anche lasciato da poco, mi ha anche emozionato, ti dico la verità. Io penso che mi è piaciuto anche più di Zoe Saldana. In un solo episodio cioè, Zoe Saldana è un'attrice magnifica, meravigliosa, ragazzi, ci mancherebbe. Però come Uhura, secondo me, lei ha fatto veramente un ottimo lavoro. E il mio voto a questo episodio però è un 7,5, cioè mi è piaciuto molto, però un po' questa sorta che gira un po' intorno, no, a questo mito religioso, mi ha convinto sì e no, mettiamola così. No, e poi diciamo che c'erano degli aspetti che un po' mi hanno lasciato un po' così e così, però gli alieni del posto mi sono piaciuti molto, come sono stati truccati, con tutto questo trucco prostatico veramente fatto bene. Cioè, per i primi due episodi si vede che c'è un bel budget. E poi soprattutto se vai avanti anche un po' con le immagini, ecco, qui vediamo il pranzo, la cena dal capitano, vediamo anche il loro primo incontro e lui mi è piaciuto tantissimo. Infatti, ho detto tra i nuovi sembra per adesso è il mio preferito, ma vai avanti ancora con le scene. Ecco, queste scene di azione che sembra quasi un videogioco, no? Che vedevi l'Enterprise che si muoveva. Cioè, veramente a livello di regia mi è piaciuto veramente un sacco. Cioè, tutte le scene, diciamo, di azione, di effetti speciali mi sono veramente piaciute molto. Penso che questo episodio, sotto quel punto di vista lì, abbia fatto veramente un lavoro straordinario. Senza poi contare che mi sono anche piaciute il discorso della musica legata all'interno dell'episodio, legata anche all'interno delle lingue, delle traduzioni. Tutta quella parte lì l'ho trovata veramente certosina. Infatti, dico, il mio voto è un 7,5, ma è comunque un 7,5 convinto, un 7,5 positivo, ecco. Le scene da Pike sono meravigliose, ci dice Fuad. E vediamo anche qualche altra immagine se c'è ancora su
Certo,
questo
eccoci qui, qua
episodio.
stavamo parlando delle bioluminescenze, appunto, poi molto belle anche secondo me, che chiaramente strizzano, come dicevi giustamente tu, Jared, l'occhio chiaramente al design un pochino più stile discoveriano, appunto, anche queste tute con cui vanno in missione. A me sinceramente sono piaciute, cioè
Sì,
non
sì, sì.
stonano con tutto l'ambiente circostante, ecco. E vuoi dire qualcosa anche tu su questa immagine, Jared? Vediamo cosa c'è dopo.
No, dopo si passa all'altro
Dopo passiamo
episodio.
al
Tra
terzo episodio,
l'altro, tra
ok.
poco leggiamo tutti i vostri voti, quindi scriveteceli fra i commenti. Poi soprattutto mi è piaciuta anche questa ora, no? Che non sai se vuole realmente stare nella flotta stellare, cioè deve trovare ancora il suo spazio nel mondo. Mi è veramente piaciuta molto. Guarda, dico la verità, cioè, non lo si può definire un nuovo personaggio, perché sennò l'avrei votato. Però diciamo, ha sorpassato, diciamo, il test. Guarda, che non è assolutamente facile, secondo me, prendere le redini di questi personaggi storici, cioè ben dentro le nostre, diciamo, teste. Ecco, devo dire che io sono veramente rimasto piacevolmente colpito.
Anch'io.
Vediamo un po' i voti dei nostri spettatori. Dai, ne leggo io tre, poi ti lascio tutti a te.
Va tutti.
Allora. Tutti gli altri li leggi tutti tu. Allora, Davide Fucillo, il secondo un 9 anche per me, quindi concorda con te. Poi Manuel Mizuno, voto 9, alza molto il voto della mia preferenza per il personaggio principale della puntata. Ura. Poi Assu 900, 9 e mezzo, è riuscito a coniugare azione, riflessione e possibilità di far capire a chi guarda cosa accade. Poi
O dovevo
vediamo
leggerli
se.
io.
Sì, poi tu già hai non letto tre, vai, vai.
Abbiamo Corrado Pesta Bianchè che ci scrive voto 8 per il secondo episodio. Poi abbiamo Mira Papi che ci scrive secondo episodio, voto 9. E poi abbiamo Matteo Brusamonti che ci scrive secondo episodio, voto 8 in media. Ottima prosecuzione dell'introduzione dei personaggi. Storia Trek non nuova, ma risolta meglio. Esattamente, esattamente quello che stavo dicendo poco prima. Ivan Salvaggio. Episodio 9 e mezzo, e poi abbiamo Mauro Vallanti che ci scrive: secondo episodio 8, ora accentra l'attenzione, tanto è brava e azzeccata. Episodio visivamente sontuoso. Sono completamente d'accordo con te, caro Mauro. Bene, vuol dire che anche in questo caso, ragazzi, siamo tutti comunque più o meno sulla stessa lunghezza d'onda, no? Mi sembra di aver capito. Cioè, comunque, cioè, vedi, alla fine la cosa bella effettivamente di questa serie è che almeno nei suoi primi due episodi sta accontentando tutti. Cioè, nel senso, sta accontentando sia chi magari vuole vedere qualcosa di nuovo, che magari vuole vedere appunto delle storie nuove, sia anche chi magari vuole effettivamente avere giustamente anche la strizzata d'occhio al passato, ma chiaramente fatta appunto bene e coerente con se stessa. Quindi assolutamente. Poi appunto la cosa molto positiva, diciamo appunto di questi episodi autoconclusivi è che effettivamente appunto in 50 minuti, un'ora, le trame si risolvono e questa cosa è ottima. Abbiamo poi Maria Rita Nolini che ci scrive secondo episodio, voto 9, ora bellissimo personaggio. E poi abbiamo Stefano Ancis che è andato via il commento che ci scrive sto sul 9 anche qui, nel complesso un bel episodio, vari gli effetti ed è già buona per gli scontri nello spazio e non migliorata la soluzione vi vista in Discovery. Come per dire, ecco come si fa, esatto. Esattamente.
E io direi di passare anche al terzo episodio.
Certo, eccoci qui.
Ecco, il terzo episodio, che si chiama.
Allora, il terzo episodio te lo vado subito, aspetta, ti guardo che mi sono segnata il titolo, si chiama Fantasmi di Illiria.
Fantasmi di Illiria. E vado io a raccontarlo, ma
Prego.
voglio. La USS Enterprise è colpita da un'epidemia che devasta la nave. L'intero equipaggio viene contagiato, a parte numero uno, che dovrà confrontarsi con il segreto che nascondeva mentre cercava di trovare una cura. Ecco, questo episodio, ecco, queste sono le giacche che piacciono a Fuad.
Sono stupende, in
Comunque,
effetti.
questo episodio sarà gli anni che abbiamo passato, ma che in realtà non sono tuttora passati, ecco, pandemici, che però mi ha colpito. Cioè, l'ho trovato veramente un ottimo episodio, e in questo caso numero uno, veramente splendida. Cioè, veramente splendida. Ecco, in Discovery non mi piaceva il fatto che lei venisse vista un po' come la bambolona, la milf, passando il termine, la milfona della situazione. E invece qui si vede invece che tutta la sua sensibilità, tutta la sua introspezione, cioè veramente un bel personaggio, e che qui una tiratina d'orecchie, un po' a discovere che la faccia, perché secondo me questo episodio veramente la valorizza al meglio. E qui il mio voto, te lo dico subito, è un 8, perché qui sono rimasto un po' più convinto. E poi soprattutto secondo me, cioè, sono veramente bene alternate le scene fra Spock, Pike e quello che succede, cioè Spock e Pike sul pianeta e quello che succede sull'Enterprise. E non sono fatte un po' male come succedeva nella prima stagione di Picard, in cui ti alternavi 2 minuti lì, 2 minuti là. Ecco, qui a volte ti prendevi anche 5-6 minuti, però raccontavi veramente, cioè spiegavi, andavi avanti con la trama. A me, guarda, mi ha veramente emozionato, soprattutto quando c'è lei che si confronta anche con il dottore, magari fai vedere qualche immagine.
Certo.
Ecco, anche quando si confronta col dottore, che poi veniamo a sapere della figlia che è rimasta nel buffering, un po' come Scotti, no? Anche questa cosa qui, però purtroppo lei ha una malattia che è degenerativa, che ancora non è stata trovata una cura. Ha veramente molto, molto, molto bella questo loro confronto. Ma poi, soprattutto, mi è piaciuto il capitano quando lei va a rassegnare le dimissioni, no? Denunciando un po' quello che è. Sostanzialmente una geneticamente modificata, un po' come Bashir, ecco, ma forse più come Khan. E è bello che Pike assolutamente rigetta le sue dimissioni, anzi, proprio perché ha vissuto questa scena sul pianeta anche lui, cioè si sente ancora più vicino alla sua causa e l'appoggia totalmente. Guarda, mi sono veramente piaciuti tantissimo tutti i personaggi in questo episodio, anche Chapel, dico la verità, mi è piaciuta molto. Ce l'abbiamo tra le immagini, Chapel.
No, perché... Ah sì,
Eccola,
eccola qua,
cioè,
eccola qua.
anche lei mi è piaciuta veramente un sacco. Anche se, diciamola tutta, questa Chapel non ricorda proprio quella della serie classica, cioè è un
Nulla.
personaggio completamente riscritto. Cioè, non vi so dire se è migliore o se è peggiore in questo momento, però funziona. Cioè, pur essendo, diciamo, nuovo, non mi stona più di tanto. Anzi, mi piace anche il fatto che flirta un pochino con Spock, anche se nella serie classica non flirtava così in modo così diretto. Però devo dire che mi piace veramente tanto l'attrice, sia come recita, sia come inserita, cioè un po' come se fosse l'aiutante del dottore, cioè, che poi tecnicamente lo è.
È
Cioè,
un'infermiera.
appunto, no, è veramente, cioè, veramente funzionale. C'è, cioè, un personaggio che non è messa lì tanto per stare. Ecco, poi soprattutto un merito di Strange New World: i dottori fanno i dottori. Cioè, io non voglio togliere nulla a Wilson Cruz, che per carità nelle ultime stagioni hanno fatto anche meglio, perché finalmente andava a fare anche un po' più cose da dottore, anche se nell'ultima stagione faceva anche molto lo psicologo. Ecco, però qui finalmente si vedono delle scene in cui vediamo i dottori in prima linea, ecco, passiamola così. Prima erano molto cioè, erano molto così, cioè, soccorrevano i feriti, sì, ma non si vedeva che si impegnavano per trovare una cura, cioè, era molto lasciato un po' così al caso. Qui, diciamo, lo vedo molto, molto, molto meglio quel discorso lì, diciamo, per quanto riguarda la sezione infermeria, ecco. E io sono rimasto veramente soddisfatto.
Sì,
Un
anch'io.
pelino in più del secondo episodio. Prego Sofia e prego i nostri spettatori, mi raccomando, scriveteci anche il voto su questo episodio. Io
Sì.
confermo l'otto. Prego Sofia.
Allora, io qui mi sento di scendere giusto un pochettino e stare sul 7,5, ma non perché l'episodio non mi sia piaciuto, ma perché... Cioè, questo è proprio l'esempio di un episodio con una trama comunque già conosciuta, già vista, perdonatemi il termine, ovviamente non in accezione negativa, cioè alla fine, nel senso, abbiamo avuto dei perfetti esempi di contagi anche cioè di episodi con tema contagio nella serie classica e in The Next Generation che appunto alteravano il comportamento dell'umore dell'equipaggio, insomma, che quindi succedevano casini. Mi ricordo Spock che piangeva, Spock che toccava le mani Asha, insomma, tutte queste cose qua. Quindi diciamo che a livello di trama non è che sia esattamente la cosa più originale del mondo, per questo non me la sento di dargli un voto troppo troppo alto. Però, ecco, al di là di questo, i personaggi sono gestiti tutti quanti molto bene, ognuno in questa storia ha un suo ruolo importante e ben definito. E appunto, come succedeva, secondo me, io, perdonate il paragone, ma alla fine è la cosa un po' più vicina, io ci ho vista molta similitudine appunto anche con l'episodio appunto della serie classica, quando appunto tutti quanti cercano di capire un attimino che cosa c'è, che cosa sta succedendo, e nessuno effettivamente viene escluso, viene salvato. Ovviamente qua c'è l'eccezione, però comunque diciamo che appunto è un po' così. E ti dirò, i personaggi mi sono piaciuti tutti quanti, molto bella la dinamica tra Spock e Pike. Soprattutto, ecco, una cosa che ho apprezzato di questi tre episodi è che effettivamente, no, si parlava di cose anche non dette, di cose che vanno finite di raccontare. Noi sapevamo nella serie classica che appunto Spock e Pike avessero, diciamo, un rapporto molto solido, lo si vede nell'episodio dell'ammutinamento, quando praticamente Spock rischia di finire sotto corte marziale, anzi sceglie di andare sotto corte marziale per, appunto, per migliorare la situazione di Pike. Però effettivamente questa loro relazione non era mai stata approfondita così tanto bene, mentre invece qua, secondo me, in questa serie viene fuori bene, cioè si capisce bene qual è il loro rapporto e si va anche a sviluppare, secondo me, di episodio in episodio. Questa cosa l'ho apprezzata tantissimo, e anche qui. E l'unico personaggio che purtroppo, almeno in questo episodio qui, non mi ha convinto è stata la discendente di Khan, Lan. Non mi ha convinto particolarmente. Non
Concordo.
sono, nel senso, non che non ci stesse bene, però, cioè, allora, è proprio la sua sottotrama, almeno in questo episodio qui, che non mi convince. Cioè, questa cosa così paranormale, no? Di queste visioni, no? Un po' raccapriccianti. Non lo so, non sono troppo convinta, però. Magari migliora, cioè, per carità, magari ci saranno, diciamo, dei miglioramenti. Quindi, però, comunque, ti ripeto, per me è un 7,5, che, ragazzi, non è un voto basso, ma semplicemente do 7,5, appunto, perché la trama non è esattamente la cosa più originale di sempre. Però, comunque, un buon episodio.
Andiamo a vedere i nostri spettatori che voto gli hanno dato. E credo che Mira sia la prima. Mira Papi dice: terzo episodio, voto 8, quindi concorda con me. Poi saluto Stefano Tanci. Buonasera, Stefano, ben collegato. Poi abbiamo Manuel Mizuno che dà un voto 7 per l'episodio 3. Non mi ha fatto impazzire la rivelazione del segreto numero 1, come se fosse così facile non fare la Wonder Woman per anni. Poi Stefano Ancis 8, come dicevo prima e come ha ribadito Sofia, la trama ricalca un po' The Naked Time, un pochino sì, il secondo episodio della The Next Generation, però ho trovato interessante alcune rivelazioni nella storia dei Gilleriani. Poi Mauro Vallanti, episodio modulato drammaturgicamente, giocato molto bene, alti livelli di pathos che non stuccano mai. Naturalmente, caro Jared, scattate anche per me l'automatica innamoramento per l'attrice che interpreta Chapel. Inferiore ai primi due, ma molto buono. 7,5 sulla 7,5 sulla discendente di Khan, concordo con voi, ragazzi.
Allora, io ho trovato degli altri voti che ci eravamo un attimino persi prima in
Prego,
tutto.
prego.
Abbiamo infatti Davide Piccillo che ci scrive: terzo episodio bello, ma comunque gli do un 7,5. E poi abbiamo Asso900 che ci scrive: 7, episodio un po' ispirato dal Covid, certe meccaniche che escono per me si potevano rendere più fluide. E poi abbiamo anche, eccoci qui, abbiamo altri due voti, scusate, vi sto ritrovando mano a mano. Corrado Festa Bianchè che ci scrive: episodio che chiaramente ricorda molto Le Speranze di Zetar, anche se prende una via differente, ben condotto ed equilibrato con l'unica stonatura della telefonata. Chi non aveva capito subito che alla fine, che fine avessero fatto gli Illiriani, comunque 7,5. Poi abbiamo, eccolo qui, Matteo Brusamonti che ci scrive: episodio spettacolare, l'epidemia è sicuramente la sottotrama mentre emergono i segreti di alcuni membri dell'equipaggio. Riprendono il concetto di famiglia con la decisione finale di Pike e la storia tragica di Mbega. È veramente straziante, trattato in modo delicato allo stesso tempo. Qui il voto si alza 9. Guarda, su Mbega concordo pienamente. Sì, mi ha fatto stare male anche a me, una lacrimuccia mi è scesa, ecco, sono sincera.
Beh, comunque direi che questi tre episodi vi hanno convinto tutti, perché non ho visto un solo voto negativo, quindi mi hanno convinto un po' tutti. Ma parliamo un po' anche di altri dettagli, tipo il doppiaggio. Ecco, vi è piaciuto il doppiaggio? No, perché a me non è dispiaciuto il doppiaggio, però quella scena in cui si vede l'ammiraglio dire: faccio uscire la Enterprise dal molo spaziale, mi ha un po' lasciato un po'. Che tra l'altro lui sarebbe stato il primo storico capitano dell'Enterprise in precedenza. Non facciamo, diciamo, cose sul colore della pelle, perché altrimenti diventa una roba tipo Ariel uno contro l'altro. Secondo me comunque è un buon attore, un buon personaggio, però non mi è piaciuto, ecco, il doppiaggio che hanno messo su di lui e, come aveva detto anche Matteo Brusamonti, anche su Benga si poteva fare meglio, aveva una voce molto più profonda secondo me in lingua inglese, e lo stesso vale anche per, secondo me, per Ethan Peck. Anche se Ethan Peck, anche se ha questa voce un po' da ragazzino che sembra ragazzino Serpeverde, ecco, c'ha questa voce un po' così, però tutto sommato non mi dispiace. Pike mi piace tantissimo, tra l'altro la voce di Pike l'abbiamo anche intervistato qualche anno fa, che è Marco Vivio, anche la voce di Captain America. Lui, devo dire che è veramente un signor doppiatore. Mi è piaciuta Chappell, in lingua italiana non mi è dispiaciuta Chappell, anzi mi è piaciuta molto. Anche la discendente di Khan non è male, secondo me, in italiano. Numero uno ci sta, ecco. Però, diciamo, il dottore Spock sono stati quelli che mi hanno convinto un po' meno, insieme all'ammiraglio. Tu, Sofia?
Ma a me il doppiaggio in italiano mi ha convinto fino a un certo punto, perché effettivamente c'è la cosa divertente di avere un cast così tanto. Allora, ovviamente i doppiatori hanno fatto uno splendido lavoro e questo va sempre sottolineato, per carità. Però secondo me il discorso è che qui, cioè, avendo la possibilità di avere un cast così tanto variegato, con persone anche così tanto diverse tra di loro, a livello anche di fisicità, a livello di etnia, a livello in generale, è bello perché ognuno ha una sua voce appunto molto particolare. La voce del dottore è stupenda, Vega c'ha una voce in inglese, è qualcosa di clamoroso, cioè io avevo i brividi la prima volta che l'ho sentita.
Ha recitato anche
E
in Dune, lui, non so se lo
esatto,
sapete,
esatto anche. Sì,
una piccola parte.
l'avevo letto questa cosa. E quindi secondo me un po' si va a perdere, cioè ti dirò, personalmente la preferisco in inglese, appunto a
Anch'io.
livello così. Per esempio un'altra che in inglese mi fa impazzire, e qui vabbè tanto lo sapete, è Ortegas. Lei in inglese ha una voce fantastica che riesce a modulare benissimo, insomma è molto interessante, c'ha anche magari questo accento un po' particolare, no? Che magari non.
Ispanico, no? Un
Sì,
po'
capito, un po'
che in
ispanico, un
italiano
po'
si
latino.
perde.
In italiano questa cosa purtroppo si vede, nonostante comunque la sua doppiatrice non sia poi così
Sì, no,
male, perché
vabbè.
comunque hanno fatto una buona scelta, però non lo so, cioè personalmente in questo caso preferisco la versione originale, la
Anch'io.
guarderò in italiano, certo, ovviamente, la guarderò anche in italiano, ovviamente, anche perché dai, cioè comunque le voci sono assolutamente carinissime, godibilissime, però ecco, diciamo che se posso esprimere una preferenza, lo preferisco in inglese, ecco, preferisco le voci originali.
Concordo, cioè concordo assolutamente con tutto quello che hai detto, ma vediamo adesso cosa ci dicono anche i nostri spettatori. Allora, eccoli qua, non li ho visti doppiati, dice Stefano Tanci, Asso 900, addirittura dà anche il voto al doppiaggio 6 e mezzo, qualche doppiatore potrebbe essere scelto meglio, avendo visto la serie in
Concordo.
inglese. Invece Corrado ci dice: ho trovato il doppiaggio superiore alle aspettative, ancora da valutare appieno Lan e Ortega. Era impossibile trovare una voce adeguata per il dottore, però almeno il capitano Batel in italiano non parla come R2-D2 in originale. Poi il doppiaggio, boh, ho dubbi sul direttore del doppiaggio, niente da dire ai doppiatori. Poi preferisco la voce originale per le voci, ci dice Mira. Poi, certi doppiaggi sono deleteri, il mio adorato di Space Nine è quasi inascoltabile in italiano. Sì, però di Space Nine il buon Marcello Rossi ci aveva spiegato che gran parte del doppiaggio di Space Nine era stato fatto per la versione DVD per Long Video. E un doppiaggio realizzato interamente per Long Video è più di bassa qualità, che per fatto per una roba, insomma, che dovrebbe andare in televisione, ecco, perché di Space Nine non tutto fu trasmesso in italiano in TV, almeno al lancio. Poi, vediamo un po' cosa ci dicono su. Io ho un po' di dubbi su Star Trek Prodigy in doppiaggio, ma non dico altro. Vabbè, su Star Trek Prodigy io ho visto due episodi, quindi non possiamo fare la carrellata di immagini come in questo caso. Vabbè, la doppiatrice originale di Janeway credo si sia ritirata oramai da quasi 10 anni, ma era già abbastanza anziana anche all'epoca in cui doppiava Voyager, quindi è abbastanza comprensibile. Però Prodigy so che comunque sono in pari con gli Stati Uniti, perché la prima stagione ancora non è conclusa, eh? Anzi, tra l'altro a breve dovrebbe anche ripartire, e quindi magari la vedremo anche in contemporanea finalmente, perché siamo circa a metà, siamo al decimo episodio e dovrebbe arrivare fino al ventesimo se non ricordo male, e questa solo la prima stagione. Sì, diciamo è più vecchio stile su quel punto di vista lì, ecco. Di Prodigy, vabbè, tu Sofia non l'hai vista, facendo un commento non spoiler. Io ho visto i primi due, cioè diciamo il pilota mi ha ricordato un po' Star Wars Rebels, ma in salsa Star Trek. Cioè un po' quelle scene lì, però in salsa, e comunque non mi è dispiaciuto affatto, anzi i primi due episodi assolutamente promossi. Non
Ottimo.
mi sento di compararla con Lower Decks, perché secondo me sono proprio due cose completamente differenti. Cioè, e quindi sarebbe ingeneroso, ecco, confrontarle. Come anche la serie animata, cioè sono cose totalmente diverse, ecco. Quindi, ecco, forse la serie animata si avvicina più allo Lower Decks di quanto a Prodigy, secondo me, almeno a livello di disegni, mettiamola così. Comunque, ad ogni modo, Prodigy, ecco, non vale tanto il doppiaggio, però non mi è dispiaciuto, ecco, i primi due episodi, poi vedremo come andrà a continuare. Sofia, rimettiamo la cover della puntata.
Sì, un momento. Vediamo
Guardate quante
subito.
immagini abbiamo fatto passare in una sola
Eccoci.
diretta. Dunque, io direi che ci avviciniamo verso la fine della diretta, però non scappate perché subito dopo vi sveleremo, diciamo, i nostri piani futuri. Tanto vai, Sofia, con i profili social.
Sì, allora ragazzi, io vi ricordo come sempre che la nostra diretta è seguibile sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Mi raccomando, come ha detto prima Gianetta all'inizio, mettete un bel mi piace alla diretta, mettete un bel mi piace alla pagina Facebook, iscrivetevi al canale di YouTube e cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta e che facciamo uscire un nuovo video. Inoltre vi ricordo che ormai da un po' è disponibile anche il nostro canale su Patreon, dove potete appunto abbonarvi. Sono disponibili due tipi di abbonamento, che sono il primo ufficiale e il capitano. Il primo ufficiale costa 2 euro al mese e appunto vi verrà mandato un attestato di ringraziamento via email, e poi c'è invece il capitano con 5 euro al mese, cioè tramite cui il vostro nome verrà menzionato nei titoli di coda delle nostre dirette. Si torna ai vecchi tempi, quindi già penso di aver detto tutto, quindi ti lascio la parola.
Fra l'altro c'è un nuovo abbonato, capitano, che però gli abbiamo scritto una mail, gli abbiamo mandato un messaggio, però non ci ha ancora risposto, e quindi noi, fino a quando non ci dite con quale nome volete essere citati nella sigla finale, noi metteremo utente anonimo. Ecco, quindi
Esatto.
aspettiamo comunque la tua risposta, magari se riesci a mandarcela in questi giorni o nelle prossime settimane, quando torneremo con le live. Infatti adesso parliamo un po' dei nostri piani futuri. Cambiamo l'immagine, togliamo lo spoiler alert perché non c'è più da spoilerare. Dunque, allora cosa cambia? Il nostro after show si trasformerà in un after season. So che a molti di voi magari farà storcere il naso, ma ahimè, metti il lavoro, che ho cambiato lavoro a maggio. Sofia si trova all'ultimo anno di università, gli impegni e tantissime altre problematiche che non vi sto a raccontare a livello personale. Non ci permettono più di andare live settimana dopo settimana per un così lungo periodo, come 10 settimane, più altre 10 settimane di Prodigy. È diventata una roba praticamente quasi impossibile. Già abbiamo iniziato a far fatica, diciamo, nella scorsa sessione con Lower Decks, che era partito quasi dopo Ferragosto, poi Discovery, poi Picard. Cioè, avevamo già fatto molta fatica, quindi quest'anno, diciamo, da adesso vogliamo un po' rallentare. e quindi diciamo faremo una live di recensione su ogni singola serie al momento in cui sarà conclusa. Magari faremo una roba un po' più come stasera, che magari non ci metteremo ad analizzare scena per scena di ogni singolo episodio, ma magari prenderemo una, due, tre immagini per ogni episodio e magari facciamo anche un commento su tutti gli episodi della prima stagione di Strange New World, ecco, per fare un esempio. Ovviamente questo lo faremo quando verrà pubblicata. Se verrà pubblicata la prossima settimana, tanto meglio. Se verrà pubblicata tra 2 o 3 settimane, torneremo fra 2 o 3 settimane. Ovviamente lo stesso discorso sarà fatto anche per Star Trek Lower Decks e per Star Trek Prodigy, che sono, diciamo, Prodigy deve arrivare a 20 e Lower Decks deve arrivare a 10 episodi con la nuova stagione. Quindi è un peccato, lo so, Stefano, ma ahimè, diciamo che non c'era più possibile. Ecco, quando fai qualcosa per passione e diventa poi una sorta di obbligo, poi non ti diverti più, cioè non so se riesco proprio a spiegarlo. Invece, facendo così, abbiamo una nostra live che magari la facciamo durare anche 2 o 3 ore, cioè possiamo farla anche molto
Certo.
più lunga di quelle classiche, dove parliamo veramente a ruota libera di tutta la stagione, dal primo all'ultimo episodio. Tanto parliamo circa, togliendo Prodigy, di 10 episodi a stagione, quindi comunque. Diciamo ogni 10 settimane, ecco, ma forse anche meno, perché comunque le serie non sono proprio tutte attaccate, riusciamo a fare, diciamo, una live. Bene, direi che io ringrazio Sofia per avermi accompagnato in questa live.
Io ringrazio Jared, ovviamente, per aver, diciamo, organizzato tutto quanto e soprattutto appunto per aver condotto questa fantastica live.
E soprattutto ringraziamo tutti gli spettatori che si sono collegati con noi, diciamo, in questo nostro ritorno dopo mesi di assenza. La prossima live ovviamente sarà comunicata sui nostri canali social, tipo Facebook, Instagram, Telegram, un po' quelli nostri principali, dove comunque vi aggiorneremo quando torneremo live, ma anche la stessa YouTube, c'è anche il tastino per comunicare gli eventi. Ecco, quando c'è la prossima live, insomma, ve lo comunicheremo. Probabilmente io penso che sarà Strange New World. Se Strange New World vi rilasciano velocemente, altrimenti poi c'è anche Lower Decks, che comunque è in corso. Insomma, ci sarà comunque tanto Star Trek da vedere su questa nuova piattaforma di Paramount Plus e anche un po' di Star Trek da vedere su Prime Video, dove comunque, oltre alla possibilità di abbonarsi a Paramount Plus, ci sono anche Lower Decks e Picard, che per il momento dovrebbero rimanere lì. Non si sa se fino alla fine, ma da quanto avevamo saputo tempo fa, avevano deciso comunque di rispettare i preaccordi nati prima dell'arrivo di Paramount Plus. Quindi per il momento dovrebbero essere lì, poi mai dire mai, perché con Paramount non si sa mai, vista la vicenda con Discovery. Io direi che è tutto e quindi vi auguro una buonanotte. E ci rivediamo alla prossima diretta. Buonanotte a tutti!
Buonanotte.
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.